Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Questo è il brevissimo brano del Vangelo che della messa di oggi, che leggiamo oggi, e nella versione della Bibbia che ho qua davanti, che non è l'ultimissima, ma voi tanto mi scuserete, è semplicemente perché io è quella sulla quale mi sono formato, diciamo, quindi trovo più facilmente i brani, ma comunque sono differenze di traduzione assolutamente minime. Comunque, in questa versione della CEI, questo brano viene chiamato, titolato Elogio della Madre di Gesù, perché effettivamente questa donna fa l'elogio della Madre di Gesù in questo modo così carnale, almeno che alla nostra sensibilità suona carnale, in realtà probabilmente ne siamo paradossalmente una civiltà molto puritana. Ricordatevi che ogni volta che si parla di purezza nel Vangelo non c'entra nulla con la purezza che noi intendiamo, la castità, eccetera. La purezza è semplicemente, cioè puro e impuro, fanno riferimento alla vita e alla morte, cioè toccare un cadavere è impuro, evidentemente non c'entra nulla col sesso, toccare un cadavere per dire, no? Comunque, e Gesù appunto prende questo complimento e non è che lo spiritualizza, ma lo universalizza e appunto in realtà si unisce Gesù anche lui all'elogio che si fa di sua madre. Cioè lui dice: mia mamma, mia madre Maria va elogiata non perché è stata scelta, non perché è stato scelto il suo grembo, non perché è stato il suo seno che mi ha allattato, ma prima ancora, non so chi mi... ma prima ancora perché ha compiuto, ha ascoltato e compiuto la parola di Dio, che è la parola del Padre. Anche qui facciamo una piccola precisazione. Noi non crediamo in Dio. Noi non crediamo in Dio. È probabilmente qui nell'originale aramaico, adesso non so che parola ci fosse naturalmente, l'ebreo crede nell'esistenza di Yahweh, che non, il tetragramma, no? Che non può neanche pronunciare, probabilmente sarebbe stato usato un giro di parole tipo il creatore del cielo e della terra, ecco, piuttosto che la parola Dio, no? Ecco, l'ebreo sì che crede in Dio, noi crediamo in Dio Padre e anche in Dio Figlio e anche in Dio Spirito Santo. C'è un teologo che dice, no, quanti danni ha fatto nel credo quella virgola, no? Credo in Dio, virgola, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Perché non, quella virgola in realtà non andrebbe messa, perché noi crediamo in Dio Padre. Questo è molto importante, soprattutto quando si parla con i giovani, perché naturalmente uno può fare tutto un discorso su se sia o no possibile dimostrare l'esistenza di Dio. Allora poi c'è chi questa cosa l'accetta, c'è chi questa cosa non l'accetta. In ogni caso però tu poi ti trovi a dire magari, ma allora se non è così sicuro che Dio certamente esiste, allora niente, perché noi in realtà crediamo in Dio Padre. Cioè, la strada per arrivare alla fede, appunto, è la fiducia nel Padre, cioè la filiazione divina, no? Quella che nostro padre chiamava la filiazione divina, cioè il fatto di riposare nel fatto che mio padre sa, mi protegge, mi nutre come figlio suo. Questo è un inciso. E allora oggi, visto che questo Vangelo è sulla Madonna e oggi è sabato e siamo nel mese di ottobre e qualche giorno fa abbiamo celebrato la piccola festa della Madonna del Rosario, volevo appunto dedicare questa meditazione un pochino al Rosario e alla Madonna. E voi sapete che il Rosario si diffonde grazie alla battaglia di Lepanto. E insomma, dopo questa enciclica, no, bisogna subito precisare che non è che il Papa ha detto che le crociate sono immorali. Un conto è dire che oggi come oggi non è più possibile che ci sia una guerra giusta, un conto è dire che un tempo non ci fossero le guerre giuste, cioè nel senso che la giustizia o meno di una, essendo che il principio di legittima difesa è assolutamente assodato, e quindi è sempre il discorso della guerra, ma sempre riportato al principio di legittima difesa in ultima analisi, no? Cioè una nazione si difende. È chiaro che la difesa può essere fatta soltanto in maniera proporzionata, e quindi è chiaro che a Lepanto colpo di spada contro colpo di spada, non so se c'erano i cannoni, forse sì, non lo so, lancia, nave contro nave, no? Lì all'arco di Golfo di Corinto, se non sbaglio. Ma tutto finiva lì. Ecco, diciamo, è chiaro che lì le cose sono proporzionate, oltretutto non erano coinvolte mai le popolazioni civili, no? Il cristianesimo aveva fatto sì che si elaborasse, che le guerre le facevano gli eserciti, non venivano coinvolte le popolazioni delle città, no, civili. Invece oggi come oggi, pensate appunto alla guerra batteriologica, anche già ancora ieri leggevo un articolo in cui si sostiene che il coronavirus l'hanno fatto nel laboratorio di Wuhan, io non so se sia vero o non vero. Ovviamente quando fai una cosa del genere non c'è nessun effetto proporzionato, no? Oppure la guerra, la bomba nucleare e così via. Comunque, con quella battaglia non è che nasce il rosario, ma il rosario, grazie a San Pio V, si diffonde per tutta la cristianità. Il rosario era già nato, innanzitutto la preghiera litanica, quella con le palline, no? È proprio una preghiera assolutamente appartenente ad ogni religione. Io quando appunto ho fatto la mia intervista al buddista della Soka Gakkai, ad un certo punto lui ha tirato fuori la corona del rosario buddista, che sono, se non sbaglio, 100 palline. Ma assomiglia tale quale proprio alla no, tale quale no, perché non c'è il crocifisso, ma poi è più lunga, no? È da 600 anni prima del cristianesimo, il buddismo viene 600 anni prima, per dirne una, no? Cioè la preghiera litanica è conforme alla natura dell'uomo, la ripetizione, no? Ci sono tantissimi studi su questo. Il rosario nasce perché, non so se ve lo siete mai chiesti, no? Come mai 150 Ave Marie? Perché sono 150 i salmi, e i salmi dico proprio di Davide, della Bibbia. E la preghiera ebraica per eccellenza era quella dei salmi. Io penso che la Madonna li sapesse tutti a memoria, anche perché aveva trascorso la sua infanzia, secondo la tradizione, al Tempio. Molti israeliti ne conoscevano buona parte a memoria, però soprattutto quando il cristiano cominciò ad essere, a spostarsi, ad allontanarsi, non è che non puoi portarti le pergamene, no, in giro. Appunto, noi oggi siamo abituati agli smartphone, ma voi immaginatevi quando non c'era la stampa e c'erano alcuni monasteri che avevano la collezione dei salmi. Ma... E quindi il cristianesimo ha sostituito i 150 salmi con le 150 Ave Marie, in cui la prima parte non è altro che evangelica. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, è quello che l'Arcangelo San Gabriele dice alla Madonna nell'Annunciazione. E poi, benedetto tu, è frutto del tuo seno, questo è quello che dice Elisabetta, no? A Maria. E poi c'è la chiusura in cui chiediamo alla Madonna di pensare a noi tutta la vita, anche al momento della morte. E questo mi serve per... Ecco, questa preghiera, la preghiera del Rosario, è una preghiera straordinaria. Sappiamo benissimo che il demonio scappa, tutte queste cose, no? Ma perché è straordinaria? Perché in realtà vuol dire proprio portare Maria nella nostra vita. Io dico sempre che il Rosario va detto male. Nel senso, cosa intendo dire con questa frase? Intendo dire che è un po' come i blue jeans, no? Che i blue jeans nuovi sono brutti, no? Devono essere, soprattutto nei giovani, no? Sapete benissimo, no? Adesso li portano anche strappati. Ecco, così deve essere il Rosario, cioè nel senso che il Rosario va benissimo detto distratto in macchina, quando una persona dice oddio, aspetta che ho detto, va benissimo, perché, e adesso entriamo nel punto più importante della meditazione, perché il cristianesimo cancella la differenza tra sacro e profano, cioè non è affatto vero che noi troviamo Cristo nel Tempio, ma noi troviamo Cristo nel mondo. E qui arriviamo proprio al nucleo più importante dello spirito e dell'opera, no? Penso che voi sappiate che il racconto dell'Annunciazione e nascita di Gesù è fatto da San Luca, e di proposito fatto da San Luca, fatto precedere dal racconto dell'Annunciazione e della nascita di Giovanni Battista, proprio per dire quello che sto dicendo io. Cioè, al di là del fatto che una persona può dire l'umiltà, la Madonna, vedi, era sola, invece loro, adesso facciamo tutti... Però il punto fondamentale è proprio il fatto che l'Arcangelo San Gabriele entra nella casa di Maria. Guardate che è lo stesso arcangelo. Mentre per Giovanni Battista l'arcangelo San Gabriele entra nel Tempio mentre Zaccaria sta officiando, cioè la cerimonia più sacra di tutta la religione ebraica. Mentre Zaccaria, quindi anzi, partiamo proprio al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria della classe di Abia. Questi sono dettagli importanti, adesso magari non lo spiego qua perché sennò diventa una lezione, ma questo ha permesso di datare questo evento, il fatto che fosse della classe di Abia. Infatti di dire che è avvenuto probabilmente il 24 settembre, che sono proprio il tempo necessario poi per dire che la data del Natale è proprio quella vera. Comunque, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Vedete come enfatizza, no, Luca, il fatto che fosse un sommo sacerdote. Erano già giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Vedete, leggi, prescrizioni. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, quindi toccava a lui entrare, io direi nel Santo dei Santi, ma non sono sicurissimo che sia esattamente quello, dovrei rileggere il mio libro per ricordarmi esattamente il passaggio, ma comunque mi sembra che sia la cella più interna. Secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso, quindi c'è il massimo di pubblicità, c'è il massimo di solennità. Allora gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Allora, questo poi scopriremo lungo il racconto, e questo è l'arcangelo San Gabriele, lo stesso arcangelo che subito dopo, racconta Luca, entra da Maria. Nel sesto mese l'angelo Gabriele, guardate la differenza, no? Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, oltretutto chiamarla città, cioè era un pugnetto, adesso Nazaret è già un più un paesotto, anche brutto, insomma, chi di voi, io ci sono stato, insomma. Però, anzi no, io non ci sono stato, sto confondendo con Betlemme, era sicuramente un paesino molto piccolo, un paesino di quattro case che accoglieva sostanzialmente i lavoratori. Sapete come quando si costruivano le dighe, no? C'erano le casette dove abitavano gli operai che costruivano la diga, che poi quando si faceva il lago, queste casette in genere vengono sommerse, no, dall'acqua. Ecco, era una roba del genere Nazaret, perché lì abitavano gli operai, tra cui Giuseppe e Maria, che, anche se non abitavano assieme, questa è la casa di Maria, non di Giuseppe, comunque, che andavano a lavorare a Sepphoris, che era la grande metropoli al nord, un po' al nord, in terra pagana, e che attirava ovviamente molti lavoratori, perché nel resto, cioè sotto Gerusalemme c'è il deserto, non c'è nulla, a parte Gerusalemme non c'è nulla, per cui uno si chiede, ma come mai abitavano a Nazaret? Perché c'era lavoro, tutto lì, no? E quindi chi andava a Sepphoris passava per Nazaret e probabilmente passava accanto alla casetta di Maria, che, se viveva, come immaginiamo bene l'ebraismo, viveva l'ospitalità, che non era soltanto far dormire le persone lì, ma anche semplicemente magari lasciare sul davanzale della casa una brocca d'acqua. Quindi era normale che il viandante si fermasse un attimo. Perché noi, questo arcangelo San Gabriele, a differenza di come l'ha dipinto il Beato Angelico, lo dobbiamo immaginare, ce lo dobbiamo, voi potete immaginarlo come volete, ma insomma gli esperti ci dicono che aveva le sembianze di un ragazzo qualsiasi, esattamente come San Raffaele nel libro di Tobia. Noi poi ci abbiamo messo le piume, serve anche per distinguerlo, no, nell'iconografia, ma perché nei libri apocalittici li si descrive in questo modo quando si parla del paradiso, gli angeli. Comunque, questo messaggero divino, che sembra un uomo, che non è un uomo, però che sembra un uomo, quindi sembra un ragazzo qualsiasi, Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, cioè una ragazza, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando là, adesso poi c'è tutta l'annunciazione, no? Io volevo, quindi, entrando nella casa, poi la Lux, come tutti i film, fa entrare dalla finestra, no? Il raggio di luce, ma invece non è successo così. Ora, questo momento, forse dal nostro punto di vista, io direi che è il momento più importante della storia dell'umanità, perché è il momento dell'incarnazione. Cioè Maria, quando dice il suo sì, l'ombra dello Spirito Santo scende su di lei, cioè viene rivestita di Spirito Santo al momento della sua unzione, no? Per questo concepisce, cioè il verbo si unisce a quello che dicevamo ieri, si realizza quello che al demonio non odia, no? Cioè il verbo prende carne nel grembo di Maria. E qui però io devo fare un attimo una considerazione molto importante, che è proprio il punto centrale della meditazione. E cioè, tutte le religioni, adesso ovviamente faccio una generalizzazione, ma serve per capire, no? Tutte le religioni hanno più o meno questa struttura. Esiste una divinità, e questa divinità crea il mondo, passatemi i termini, lo so che il concetto di creazione è solo cristiano, ma esiste una divinità che fa il mondo, che crea il mondo. Poi, punto 3, in questo mondo costruisce un tempio, si fa costruire un tempio dei suoi discepoli, va a vivere in questo tempio e quello è il luogo della divinità. E cosa succede? Che il culto alla divinità è che i devoti alla divinità portano alla divinità le primizie della creazione che ha fatto lui, lei, quello che sia, no? Quindi frutta, animali, a volte anche uomini, no? Nell'antichità c'erano anche sacrifici umani, per cui tu sei preoccupato perché per il raccolto, perché c'è la guerra, c'è il coronavirus e così via, cosa fai? Dai, ottemperi ai riti e alle devozioni nel modo più esatto possibile. Ora, la prima parte di questo racconto c'è anche nella Genesi, quindi esiste Dio che crea il mondo, solo che poi si ferma lì, perché il Dio cristiano, cioè il Dio ebreo che poi è diventato Dio cristiano, non fa nessun tempio, perché nel paradiso terrestre Dio passeggia con l'uomo. Perché? Perché è tutta la creazione il tempio di Dio. E essendo l'uomo e la donna il germoglio, l'apice della creazione, stare con l'uomo e con la donna significa stare con la creazione, cioè abitare la creazione. Quindi non c'è la differenza tra sacro e profano. Tant'è vero che nell'Apocalisse, lo sapete meglio di me, non c'è il tempio, lo dice proprio Giovanni, lo dice espressamente, no? Vede la Gerusalemme celeste, ma non c'era il tempio. Ora, abbiamo visto durante il lockdown dei documentari di Piero Angela, anzi di Alberto Angela, sulla Gerusalemme ai tempi di Cristo. È veramente impressionante quello che era il tempio di Gerusalemme anche rispetto alla Gerusalemme di allora, cioè era tutto tempio Gerusalemme, no? E non c'è il tempio. Poi che cosa avviene? Avviene che c'è il peccato originale e con il peccato originale quindi l'uomo torna alla, chiamiamola così, religione naturale. Voi vi ricordate che Dio non voleva dare un re al popolo di Israele, il popolo di Israele lo vuole, perché noi uomini abbiamo bisogno del re, abbiamo bisogno del capo, abbiamo bisogno di Silvio Berlusconi, cioè abbiamo bisogno, no? Del duce, di chi ci guida. L'uomo ha bisogno di questo e quindi vuole il re, quindi Dio prima non vuole, poi allo stesso modo il popolo Israele vuole il tempio e infatti per 40 anni che cosa fa Dio? Fa la tenda del convegno, no? Che non è, che è anche molto carina come trovata da parte di Dio, perché è un tempio molto leggero che si smonta, e poi in realtà è il luogo del convegno, cioè il luogo nel quale il popolo si incontra con Dio. Comunque poi quando arriva Gesù Cristo che succede? Che distrugge il tempio, no? Vi ricordate? Distruggete questo tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. Parlava del tempio del suo corpo, cioè perché il tempio, quindi di per sé il tempio è la creazione. Dopo il peccato, E con la redenzione, cioè dopo il peccato, nasce questa distinzione tra sacro e profano. Con l'incarnazione, con la nuova redenzione, con la nuova, scusate, nuova creazione, il tempio è il corpo di Cristo. Anche storicamente avviene che nel 70 cade, no, viene distrutto il tempio di Gerusalemme, più o meno in quell'epoca nasce la parola cristiano ad Antiochia. Poi, che cos'è il corpo di Cristo? Il corpo di Cristo è la Chiesa. Cioè, il corpo di Cristo è l'Eucaristia, ma l'Eucaristia è, cioè, nell'Eucaristia c'è la presenza reale di Cristo, naturalmente, ma noi quando facciamo la comunione, noi diventiamo, lo sappiamo bene, no? Dal Catechismo, dalla prima comunione, diventiamo corpo di Cristo. Allora, che cosa diventa corpo di Cristo? Questo è lo Spirito. Quindi, e tutto questo è Maria, tutto questo è la Madonna, perché? Perché chi fa il corpo di Cristo, cioè Maria, Cristo è fatto nel grembo di Maria, noi siamo sempre nel grembo di Maria. Lo Spirito Santo fa come unica azione, ci fa Cristo, ci cristifica, ma questa azione qui si può fare soltanto nel grembo di Maria, come dici, no, non può esistere una cristificazione senza croce, infatti ci vogliono, no? Però no, cioè, la cristificazione non è altro che il vivere, cioè il farsi della vita di Cristo in noi. Per questo leggere il Vangelo vuol dire leggere la nostra vita. Trovare il punto di contatto tra la mia vita e la mia vita che è raccontata qui, ecco, la leggono. Allora, voi pensate, è proprio così, quindi io prima vi dicevo, allora succede che poi portano i frutti, le cose alla divinità. È quello che accade nella messa, cioè nella messa che cosa portiamo noi? Pensate, soprattutto pensatelo, ecco perché non so se l'avete mai notato, no? Ma il cristianesimo va bene quando non c'è tempio, quando non c'è chiese, quando non c'è istituzioni. Quando è andato bene il cristianesimo? Una persona pensa che sia. Va bene quando ci sono le persecuzioni, ma questa è una sciocchezza. Non è che sono le persecuzioni, non è che è il martirio, è il fatto che, però storicamente è vero che siccome noi uomini profondamente siamo pagani, quindi noi tendiamo a rifare la religione pagana, noi tendiamo a far diventare anche il cristianesimo una religione pagana. No, quindi io quando alle Bibbia nel mio reparto faccio la messa nella quella specie di cappella, non è una cappella, comunque è anche una sala da biliardino, è anche il cineforum, è comunque anche il luogo in cui si va, quindi c'è una statua bruttissima di Gesù, poi, però il carcerato va lì, la tocca, si fa la segna della croce, la bacia, durante la messa, no? Quindi sono tutti gesti ovviamente pagani, ma vanno bene, non è che io dico perché, ma perché noi siamo pagani. È chiaro che noi possiamo stare davanti all'ostensorio come se fosse un totem pagano, dicendo che non lo è. E questo avviene quando io poi non trasformo questa preghiera, come ha detto il Papa recentemente, in carità verso gli altri. Comunque, tornando indietro, allora, cosa succede? Che noi portiamo, ecco, voi pensate, quando c'è la persecuzione, naturalmente, non puoi fare i templi. Oppure arriva il comunismo, toglie tutta la Chiesa, no? Quindi, ah, oh, finalmente siamo tornati alla Chiesa, perché la Chiesa, sapete che c'è chi dice che Cristo non ha fondato nessuna religione, non ha fondato nessuna Chiesa, nel senso che, chiaro, certo che ha fondato una Chiesa, ma la Chiesa è semplicemente il nuovo modo della relazione che c'è tra noi. In questo senso sì che l'ha fondata. Allora, quando c'è la persecuzione, cioè fino al 300, non ci sono templi. Poi, però, appena possiamo, noi subito, figurati, Costantino, cioè, c'ha bisogno del cristianesimo, altro che se lo istituzionalizza. Con Teodosio, cioè IV secolo, se uno non era cristiano, battezzato, non poteva ereditare. Per cui figurati, noi diciamo, il cristianesimo ha cristianizzato il mondo. Ma sarà vera sta storia? Ma non sarà che il mondo ha mondanizzato il cristianesimo? Poi, per carità, sono contento, perché chiaramente poi il cristianesimo comunque migliora la società. Però, ecco, arriva il comunismo in Cina, ovunque, dove non c'è l'istituzione, o è ridotta, non c'è, non è sbagliato, perché esiste sempre il prete, esiste sempre il vescovo, cioè c'è il minimo, che è quello che ci deve essere. E allora, voi immaginatevi, allora, che cosa si porta all'altare? Devi per forza portare il pane e il vino, perché se non porti il pane e il vino, non c'è l'Eucaristia. Ma se non c'è l'Eucaristia, non c'è Cristo, capito? Quindi allora tu porti il pane e il vino. Cosa sono il pane e il vino? Il pane e il vino sono il frutto del lavoro della settimana. Sono il frutto della terra, quella di prima, no? Della creazione, e del lavoro dell'uomo, che il lavoro non è soltanto il mio lavoro nel fare la farina, ma è tutto quello che conosciamo perfettamente, tutte le problematiche di lavoro, le tensioni, la disoccupazione, cioè il lavoro, che viene portato dentro, e quella cosa lì diventa il corpo di Cristo, della quale poi noi ci alimentiamo, quindi noi diventiamo corpo di Cristo. Quindi vedete che la creazione si rifà, cioè non c'è più la separazione, perché quello è l'inizio della nuova creazione. Quando sul Calvario, vi ricordate che Maria Maddalena vede Gesù e dice: pensavo che fosse il giardiniere, no? Ma in realtà è il giardiniere Gesù, perché quello è, che cos'è il Calvario? È l'inizio della nuova creazione, è il nuovo giardino terrestre, sta iniziando, e Gesù è il giardiniere. Questo i padri della Chiesa hanno sempre letto così. Quindi è importante, cioè, quindi quello che succede non è tanto, cioè, il fatto che l'Arcangelo San Gabriele non incontri Maria al Tempio, poteva farlo, perché? Perché tutti gli ebrei andavano almeno una volta all'anno, ma tre volte, quattro volte all'anno al Tempio, per cui poteva benissimo incontrarla al Tempio. Ma invece non la incontra al Tempio, la incontra a casa sua, nella vita quotidiana. Non è soltanto, vedete, l'umiltà, non c'era nessuno, ma sì, certo, questo è ovvio, cioè, sicuramente è così, ma il punto fondamentale è questo, è quest'altro, che non c'è più il Tempio, che non c'è più la sacralità, quella sacralità che noi uomini, siccome non ci abbiamo il sacro, siccome non ci abbiamo Dio, abbiamo bisogno di costruircela noi con le nostre mani. Perché nel cristianesimo che cosa avviene? Avviene che è Dio che viene all'uomo. E vedete che questo di per sé è proprio lo spirito dell'opera, perché lo spirito dell'opera, il fatto che noi ci abbiamo una stanza dedicata a Gesù, l'idea qual è? È proprio quella che lui è un padrone di casa, no? Cioè uno che abita con noi, o comunque l'opera non è certamente i centri dell'opera. Giustamente anni fa mi era successo questo episodio, con questo chiudo, di un soprannumerario, nostro fratello, che abita, non dico la città così, ma comunque una città dove non c'è lavoro dell'opera, nel senso che non c'è un centro, cioè c'è un appartamentino, la solita storia, là, l'appartamentino, eccetera. Allora, la moglie di questo soprannumerario parla con il sacerdote che va lì a fare i viaggi, e allora le parla di una sua amica, non so che cosa, e il sacerdote gli dice: beh, dai, falle conoscere l'opera, portala al ritiro, no? Allora lei, la moglie, racconta questa cosa al marito, che è soprannumerario, e il marito dice: ma quella l'opera già la conosce me, È giusto? Giusto? Cioè l'opera non sono i ritiri. L'opera siamo noi, siete voi. Ma noi non dobbiamo sognare. Io mi ricordo quando ero laico, abitavo a Genova, andavamo a fare la messa in un posto, insomma, non c'era la messa in casa, passavamo vicino a una bellissima villetta e noi dicevamo, ecco, quella sarà la sede della delegazione di Genova, no? Perché ovviamente noi ragioniamo in maniera pagana, no? Quindi noi vogliamo sacralizzare, vogliamo la reggia, vogliamo far diventare il Papa, noi l'abbiamo fatto diventare un monarca, no? Appunto, l'ultima monarchia esistente, quella del Vaticano, nonostante il Papa Francesco faccia tutto perché non sia così, ma insomma è ancora così. Ma questo è soltanto dovuto al nostro paganesimo, al fatto che noi siamo pagani. Quindi, ecco, chiediamo alla Madonna che sia dentro di noi, che ci aiuti a essere cristiani, che faccia Cristo dentro di noi e che ci aiuti a capire che tutto quello, il mondo nel quale noi viviamo, non è altro che il suo grembo.